File 7, pagina 36. Ciò che è peggio e triste dover ammettere, soprattutto per le conseguenze sofferte da tutti noi, è che alla guerra siamo stati trascinati dall'imprevidenza di un capo che confondeva la realtà con l'apparenza, la propaganda con i dati di fatto. È stato osservato, infatti, come ai suoi occhi quel che occorreva era soltanto impressionare la gente, lasciando poi che le mura di Gerico crollassero per conto loro. La campagna di Grecia fu solo il secondo esempio, dopo la Francia, della impreparazione del nostro esercito, e non si attargino i difensori del Duce a sostenere che la colpa era dei generali che non lo informavano adeguatamente. L'enorme potere concentrato nelle sue mani era tale che nel momento in cui si giocavano i destini del paese trovava il tempo per autorizzare il taglio di un tronco d'albero sulla via dell'impero, decisione che poteva aspettare solo a lui. Va da sé che in un siffatto sistema, anche quando era possibile, nessuno osava prendere decisioni, nessuno avrebbe osato contraddire chi amava sentirsi geniale. È ormai consolidato il fatto che in un sistema dittatoriale, autoritario, gestito in forma paternalistica, l'adulazione è il solo strumento con cui si possono operare i più stretti collaboratori del capo, adulazione che è consentita e gradita dal capo stesso. Ma un buon capo sa anche distinguere tra ciò che è falso e ingannevole e la realtà. Insomma, un capo siffatto può forse compiacersi dell'adulazione, ma mai la scambierebbe con la verità. Nota: una parte della moderna psicologia, incentrata sulla tecnica dell'analisi transazionale, può esserci d'aiuto per completare senza alcuna presunzione di esaustività il discorso ora avviato. L'analisi transazionale è innanzitutto una tecnica che fornisce all'individuo uno strumento per meglio interpretare la propria dinamica psicologica, comportamento. Essa si incentra su tre stati mentali denominati rispettivamente genitore, bambino, adulto. La persona equilibrata sa passare dall'uno all'altro degli stati mentali indicati senza particolari difficoltà, così da adattarsi alle mutate situazioni. Tipico dello stato mentale genitore è il disconoscimento delle capacità altrui, una profonda diffidenza verso gli altri, una profonda difficoltà ad accettare le obiezioni altrui. È un individuo accentratore, tutto deve passare per le sue mani, su tutto deve essere lui a decidere. I problemi cominciano quando, di fronte alle prime difficoltà, il suo potere sembra vacillare. Allora anche per i collaboratori sarà più chiara l'opinione negativa che egli ha sempre avuto sul loro conto, e gli sarà sempre più difficile gestire il gruppo che nel frattempo avrà cominciato a rivoltargli contro, riproverandogli l'incapacità di guida. Questo tipo di reazione può manifestarsi anche prima, ma a fronte dell'isolamento interno in cui il soggetto potrebbe venire a trovarsi, l'unica sua alternativa è il ritiro. Il suo carattere tenderà a inacidirsi sempre di più e sarà causa di ulteriori quanto inutili conflitti. Ciò che possiamo rimproverare ai vari gerarchi è di aver atteso il 25 luglio, ossia la disfatta militare, per agire contro il capo. Evidentemente il mantenimento delle proprie posizioni e della propria carriera avevano avuto prima di allora il sopravvento sugli interessi del paese. Fine della nota. Mussolini invece agiva con presuntuosa arroganza, come quando, nonostante avesse già arricchito il suo impero di nuove terre, a seguito della sconfitta dell'Inghilterra, si spinse fino ad avanzare richieste megalomani sull'Australia, la Nuova Zelanda e finanche sul cantone italiano della Svizzera. In questo clima confusionale nasse l'avventura italiana in Grecia, con la solita propaganda, si era impegnata a descrivere come paese bellicoso ed aggressivo. Se il fiasco dell'operazione fu tenuto a lungo nascosto all'opinione pubblica italiana, non così fu la penetrazione dell'esercito greco nell'Albania italiana, un evento che, sotto il profilo dell'immagine, arrecò al fascismo un danno immenso. La conclusione fu, come noto, che Mussolini si dovette piegare all'umiliante richiesta dell'aiuto tedesco, abbandonando definitivamente l'accarezzato sogno di una guerra parallela a quella dell'alleato. In Nord Africa, caduto il quadrumviro Italo-Balbo, il maresciallo Graziani, assunto il comando, è obbligato dal duce a passare all'attacco, pena la sua sostituzione. La conclusione di questa ennesima avventura fu che 30.000 inglesi misero in rotta 250.000 soldati italiani, che nonostante tutto si comportarono sul campo in modo del tutto onorevole, considerata la situazione generale in cui si trovarono ad operare. Nel febbraio 1941 Hitler invia in Africa Rommel, e con questo atto teso a modificare la situazione de facto toglie il comando a Mussolini. Dopo la capitolazione della Jugoslavia, 18 aprile 1941, e la firma a Mosca del patto russo-nipponico, 13 aprile 1941, Hitler, senza avvisare l'alleato italiano, cominciò ad accarezzare l'idea di un attacco all'Unione Sovietica che, dopo la sottomissione della Finlandia, cominciava a impensierire il Führer. L'Unione Sovietica infatti avanzava verso Occidente, attraverso i paesi baltici e i Balcani. Steso il piano Barbarossa, il 21 giugno 1941, la Germania in guerra contro la Russia, che fino a poco tempo prima aveva adempiuto con zelo a rifornirla dei materiali convenuti nel trattato commerciale stipulato parallelamente al patto. La mania di grandezza di Mussolini fece sì che questi, tormentato come all'epoca della prevista spedizione contro l'Inghilterra, inviasse un esercito sul fronte orientale. L'importante era quello di essere presenti in forze ovunque la Germania stesse per vincere. La guerra di Russia era implicita nell'andamento stesso delle trattative russo-tedesche. Infatti Molotov, durante i colloqui di Berlino nel novembre del 1940, aveva lasciato intendere di non accettare l'idea di Hitler, secondo cui era più conveniente per l'Unione Sovietica muoversi verso Oriente. Di più, in quel momento all'Unione Sovietica premeva veder riconosciuta la Finlandia come appartenente alla sfera di interessi sovietica, fermo restando il suo interesse per i Balcani. È stato così correttamente sostenuto che la Russia respingeva la politica del nuovo ordine in Europa e nell'Asia, il che poneva ai tedeschi dubbi sulla fedeltà sovietica al patto. Il 7 dicembre 1941 la flotta aeronavale dell'impero nipponico attacca la flotta statunitense all'ancora Pearl Harbor. Gli Stati Uniti si trovarono così automaticamente in guerra, nonostante che Roosevelt avesse a lungo esitato, visto l'impegno diversificato cui si sarebbero dovute sottoporre le armate statunitensi. Il contrattacco russo nel Natale del 1941 fa fallire i sogni e le ambizioni di Hitler, così come il miraggio dell'Egitto svanisce a El Alamein. Il 20 agosto 1942 iniziarono le operazioni nella zona difesa dall'Armir, che come noto venne dislocata lungo una fascia di 300 chilometri. Inizia nel frattempo la battaglia per la conquista di Stalingrado, importante nodo strategico oltre che industriale. A novembre del 1942 i sovietici passano alla controffensiva e ancora una volta infrangono i sogni hitleriani circa il possesso dei giacimenti minerari e la possibilità di attaccare l'Inghilterra in Medio Oriente, passando attraverso l'Unione Sovietica. La successiva disfatta dell'Armir, dovuta anche al ritardo con cui venne impartito l'ordine di ritirata, iniziata in battaglia già nel dicembre 1942, assumerà i risvolti più drammatici, a partire dal ripiegamento, iniziatosi nella notte del 17 gennaio 1943. Il comportamento tedesco durante la ritirata è cosa nota, perché valga la pena soffermarcisi. Tuttavia, esso è la dimostrazione ulteriore della tragica scelta fatta dal regime con la istituzionalizzazione dell'asse e con l'alleanza italo-tedesca. Le premesse per il 25 luglio 1943 e per l'armistizio dell'8 settembre dello stesso anno ci pare risiedano in questi fatti, descritti soprattutto per ricordare quanti lutti e distruzione portarono nel mondo intero. Un neanche troppo latente malcontento fra la popolazione civile, sfociato negli scioperi del 43, la continua serie di sconfitte militari dovuta all'insufficiente armamento e a una guerra non sentita, costrinsero il re a licenziare Mussolini 25 luglio. In precedenza, nella notte del 10 luglio 1943, era iniziato lo sbarco in Sicilia. Sono questi i momenti in cui si capì che l'Italia non aveva mai avuto un leader degno di questo nome. Mussolini viene descritto come disfatto, incapace di prendere la benché minima decisione. Per contro, l'iniziativa scoordinata e con obiettivi fra loro diversi passa nelle mani dei suoi collaboratori. E questo peraltro è il periodo in cui si assiste a una lenta e non priva di contraddizioni revisione della politica vaticana. Si è parlato sempre a sproposito da parte dei nazifascisti circa il tradimento di cui si sarebbero macchiati gli italiani con l'armistizio dell'8 settembre 1943 e per le vicende che ne seguirono, anche a voler prescindere dalla latitanza dopo l'armistizio dei maggiori organi istituzionali dell'epoca, re, governo, stato maggiore, i responsabili maggiori del successivo sfracello dello Stato, va osservata senza credine alcuna, ma in base ad oggettivi dati di fatto, l'ignoranza, il nonsense che facevano e fanno da sfondo all'infondatezza di quella critica. Ci pare allora interessante riportare un brano di uno storico imparziale, attento osservatore del fascismo e della sua crisi. Rileva questo storico che la resa di von Paulus in Unione Sovietica è il principio della fine del cosiddetto nuovo ordine nazista, che aveva comportato e comportava il saccheggio dell'Europa. Il lavoro coatto, il maltrattamento dei prigionieri e il loro utilizzo in maniera contraria alle convenzioni dell'AIA e di Ginevra, il regime del terrore nei paesi occupati, il genocidio, la soluzione finale del problema ebraico, ossia lo sterminio degli israeliti, l'eliminazione in camera a gas dei deportati, la strage nel ghetto di Varsavia, gli esperimenti medici per sadismo e per verificare i limiti di resistenza a fame, sete, mutilazioni. E per quel museo di crescenti orrori e di nefandezze, gli italiani, tenuti all'oscuro dalla connivenza fascista con Hitler, avrebbero dovuto combattere ad oltranza, contribuire alla perpetuazione di quelle ignominie, battersi a favore dei persecutori di cattolici e di ebrei, lasciarsi mistificare in perpetuo dalle predicazioni giornalistico-radiofoniche, spesso in malafede e prezzolate. Con la seduta del Gran Consiglio, convocato il 24 luglio alle ore 17, inizia l'ultimo atto del fascismo italiano, anche se ci vorranno ancora due lunghi anni per sconfiggerlo militarmente. L'ordine del giorno di Grandi, se da un lato denota la maturata volontà della maggioranza dei membri a mettere da parte Mussolini, dall'altro è indicativo dei contrasti, differenze e ambiguità che animavano i gerarchi dell'epoca. La difficoltà a sostenere l'alleanza con i tedeschi era implicita anche nel richiamo fatto da Mussolini al principio pacta sunt servanda, perché già la Corte dell'Aia, con una sentenza del 1912, aveva dichiarata la liceità dell'inosservanza di un trattato self-destructive. Nota: il richiamo alla norma pacta sunt servanda si comprende ove si consideri che buona parte della dottrina internazionalistica dell'epoca, sulla scia del Kelsen, considerava la norma in questione norma base dell'ordinamento giuridico, sicché l'accordo internazionale desumeva il proprio valore giuridico dalla norma in questione. Ne consegue che la forza obbligatoria delle norme desumibili dall'accordo dovrebbe far capo alla suscitata norma base. Non è il caso qui di diffondersi ulteriormente sull'argomento, se non per concludere nel senso della inaccettibilità della sua esposta tesi, posto che il principio cui si deve far semmai riferimento è la norma costituzionale sulla produzione giuridica che prevede l'accordo. Dunque, la norma in esame non può superare i limiti di una norma di diritto internazionale consuetudinario. Fine della nota. Il 25 luglio il re fa arrestare Mussolini e nomina Badoglio capo del governo. In due proclami si afferma che il re è nuovamente a capo delle forze armate e che la guerra continua, espressione quest'ultima che ha dato luogo a profondi contrasti. Dal 26 luglio all'8 settembre, 8 divisioni tedesche entrano minacciose in Italia, attestandosi in Alto Adige, Emilia e Toscana. Il 3 settembre a Cassibile viene firmato l'armistizio con gli alleati, anche se dello stesso si darà notizia ufficiale al paese l'8 settembre. Con grande tempismo il re e il governo Badoglio lasciano precipitosamente Roma e si stabiliscono a Brindisi. Il 12 dello stesso mese paracadutisti tedeschi liberano Mussolini e il successivo 23 settembre Mussolini annuncia la costituzione della Repubblica Sociale Italiana. Appena il 13 ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania, ottenendo il riconoscimento di nazione co-belligerante. Tutti avvenimenti che sono ben scolpiti nella nostra memoria, perché fu in quei momenti che venne alla luce l'anelito di libertà che covava in noi, ispirato anche dall'esempio di quanti avevano sacrificato tutto di sé e talvolta anche la vita. È su queste basi che matura l'8 settembre del 1943, che vide l'accorrere compatto fra le file partigiane di migliaia di nostri conterranei, nonché la costituzione della Brigata Proletaria. Lo stesso comando supremo dell'esercito tedesco si vide costretto ad emettere il noto bollettino di guerra, che fra l'altro diceva: «Nella regione di Trieste da parte di truppe tedesche e reparti fascisti, sono stati contati i corpi di 3.700 banditi uccisi, altri 4.900 sono stati catturati, e se nella nostra zona la lotta armata venne ad affermarsi con maggiore incisività che in altre zone del paese, lo dobbiamo all'esempio del sacrificio sofferto dagli antifascisti di più vecchia data. Di quei giorni è anche la dimostrazione di civismo e umanità per la solidarietà e l'aiuto dato dalla nostra gente agli ex deportati jugoslavi fuggiti dal campo di concentramento di Gonars, Udine, ed ai militari italiani di ogni arma e grado provenienti dai Balcani, sbandatisi a seguito dei descritti avvenimenti dell'8 settembre 1943. Si trattava di soldati in cerca di aiuto, di una indicazione utile ad eludere la sorveglianza nazi-fascista e raggiungere così la zona di residenza delle rispettive famiglie. Naturalmente ciò accade su tutto il territorio nazionale, a dimostrazione del contrasto, come vedremo in seguito, fra il comportamento dei nostri conterranei e degli italiani in genere, possibilisti e disponibili ad aiutare qualsiasi persona bisognosa di aiuto, prigioniero di guerra o meno che fosse, e i tedeschi, che in Germania generalmente contribuivano con determinazione alla nostra cattura. Nota: è questa una considerazione che testimonia dell'aberrazione cui era giunto il regime nazionalsocialista, un sistema sociopolitico che, fondato sul terrore, aveva reso complice dei propri misfatti un intero popolo, legato a falsi miti, a falsi valori, proprio nel momento in cui venivano legalizzati gli strumenti di morte e di oppressione, campi di sterminio, di concentramento, camere a gas, forni crematori. Non entriamo nella polemica circa l'esatta conoscenza da parte del popolo tedesco di quanto stava accadendo, perché non crediamo verosimile non si sapesse dei forni crematori. La carne umana ha un odore inconfondibile. Del resto, anche da noi c'è chi vuol far credere di non aver mai saputo quanto stava realmente accadendo nella risiera di San Sabba. È tipico della giustificazione necessaria a chetare la coscienza di chi non osa fare nulla. Per contro, non pretendiamo certo di fare la morale a nessuno. Amareggia solo constatare quanta ipocrisia si annidi nell'animo umano. Del resto è un fatto noto che una volta interiorizzata la menzogna possa tradursi nel soggetto in verità. Constatiamo tuttavia che numericamente il problema danneggia l'immagine del popolo tedesco, anche se, ad onor del vero, non c'è ancora uno studio organico sui fermenti di resistenza antinazista in Germania. Li definiamo fermenti o anche fenomeni perché la resistenza non ebbe in quel paese una dimensione organica e strutturata, ma si potrebbe dire fu caratterizzata da una certa epidosicità che non giovò alle forze internamente impegnate contro il regime. Un dato è certo: la resistenza anche in Germania non fu solo comunista, socialdemocratica o più generalmente borghese. Essa interessò in modo non meno importante anche i cristiano-democratici. L'incomprensione di questo fenomeno, che non ebbe la dimensione di massa che caratterizzò la resistenza italiana, è da imputarsi anche alle autorità tedesche, che nell'immediato dopoguerra fecero risalire l'avvento del nuovo Stato tedesco alla tradizione dell'altra Germania durante il periodo nazista, datando il fenomeno al 20 luglio 1944 e, circoscrivendolo, ai soli aspetti etici piuttosto che alle motivazioni politico-ideologiche. Pagina 44.